La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Idalberto Fei. Gio Petrosino.
Ieri sera in Piazza Marina fu assassinato a colpi di revolver il poliziotto americano Giuseppe Petrosino, molto noto anche in Italia per la sua opera contro la mano nera di New York. L'assassinio avvenne in prossimità della stazione dei tram elettrici. Due individui, che erano appostati in quei paraggi, lo uccisero e si dettero alla fuga. Solo un signore e poi alcuni agenti di polizia accorsero in aiuto. Dapprima nessuno sapeva chi fosse. Il Petrosino fu identificato dalle carte che gli si trovarono addosso. Come si vede dal cognome, era nato in Italia e precisamente a Padula, presso Salerno. Si era stabilito negli Stati Uniti da molti anni e aveva reso importanti servigi a quella polizia. Aveva proprio l'aspetto di un americano.
Partono i bastimenti, po terra assai lontano, cantano a porta su napolitano.
La famiglia Petrosino si trasferì in America nel 1873. Giuseppe aveva 13 anni. Il padre era un sarto, tanto stanco della miseria di Padula che decise di emigrare negli Stati Uniti, nella speranza di uscirne. Ma le cose andarono diversamente. Giuseppe si adattò ai mestieri più umili. Lustrascarpe, spazzino, sorvegliante e poi, finalmente, nell'ottobre del 1883, poliziotto. Dal 1905 fu a capo dell'Italian Branch Detective Bureau. E in 3 anni arrestò 2.550 delinquenti. Questo è il ritratto che il giornalista Luigi Barzini ne faceva.
Petrosino incuteva una specie di spavento superstizioso, come un essere invulnerabile. Troppe volte in passato lo avevano colpito inutilmente. Ferito, ritornava più forte e più audace. Aveva cicatrici su tutto il corpo. Nelle spedizioni notturne era sempre in testa, il primo all'attacco. Ogni giorno rischiava così la vita. Non riusciva simpatico a prima vista, ma vi era in quella sua fisionomia da macellaio l'impronta di una volontà ostinata e del coraggio. Qualcosa che faceva pensare al mastino.
Fu il primo ad avvertire la minaccia delle organizzazioni mafiose e a capire che quei gruppi criminali, contraddistinti come Mano Nera, avevano le loro radici in Sicilia. I gangster che tengono Little Italy sotto una cappa di terrore provengono generalmente dalla Sicilia e dall'Italia meridionale. Sono degli zotici, briganti di campagna trapiantati in città. Nessun rapinatore americano penserebbe mai di fermare un uomo e tagliargli la faccia col coltello solo per prendergli il portafogli. E nessun delinquente americano farebbe saltare la casa o ucciderebbe i figli a chi si rifiuta di pagare 50 o 100 dollari. Si tratta di un brigantaggio di campagna, trapiantato in una delle città più moderne del mondo. Cominciò la sua lotta contro la delinquenza italiana con idee ben precise su come estirparla, ma rimase a lungo inascoltato. Scrisse al capo della polizia: «Uno dei progetti che io appoggio da anni è l'approvazione di una legge che permetta di arrestare o di espellere come cittadini indesiderabili quegli individui che risultino ricercati o pregiudicati nei rispettivi paesi di origine. Per quanto riguarda la parte onesta della popolazione, si dovrebbe fare opera educativa. Uno dei primi ostacoli in cui io e i miei uomini ci scontriamo è la difficoltà di indurre un italiano a testimoniare contro un altro. Ma la cosa più importante sarebbe che il nostro codice penale venisse reso più severo, più italiano. Là si sentono gravare sulle spalle la mano della legge. Quando essi giungono qui si sentono liberi, liberi di sfrenare tutti i loro bassi istinti». In realtà, Gio Petrosino non avrebbe esitato a fare a pezzi uno dei tanti criminali che si aggiravano nell'East Side. La frustrazione di vedere scarcerati gangster a cui aveva faticosamente dato la caccia l'aveva reso duro e spietato. I malviventi che avevano avuto a che fare con lui portavano i segni del colloquio per mesi. Così ti ricorderai che è Petrosino. Era violento, come era violenta la New York degli italiani. Così la descrive il commediografo e librettista Giuseppe Giacosa nelle sue impressioni d'America.
È impossibile dire il fango, il pattume, la lercia sudiceria, l'umidità fetente, l'ingombro, il disordine di quelle strade. La gente ci vive all'aperto. Segno, dato il clima inclemente, che peggio sono i locali interni. Questa è Little Italy. È semplicemente impossibile inscatolare degli esseri umani in questi alveari aperti sugli stretti canyon delle strade e pretendere poi di fare di loro dei cittadini rispettosi e ossequienti alla legge.
Ai primi di gennaio del 1909, Petrosino viene convocato dal capo della polizia Theodore Bingham per recarsi in Sicilia. La missione è segreta, ma sul New York Herald appaiono le dichiarazioni che il funzionario si è lasciato sfuggire a due cronisti.
Come primo atto dell'attività del nuovo servizio segreto, il tenente Joseph Petrosino si è recato in Italia, e precisamente in Sicilia, dove si procurerà importanti informazioni sui criminali italiani residenti negli Stati Uniti.
La notizia rimbalza in Italia su tutti i giornali, compresi quelli siciliani. Petrosino è ignaro di tutto, tant'è che scrive al fratello: «Caro fratello, credo ti sorprendo quando sentirete che mi trovo a Roma per affare segreto. Non fate sapere niente a nessuno che in poco tempo vengo a trovarvi. Quando io vengo ti avviso con telegramma. Di nuovo ti ripeto di non fare sapere niente a nessuno, nemmeno a tua moglie. Ti saluto caramente, tuo fratello Giuseppe. Ho scritto. Sono arrivato a Roma ieri». Si accorge di essere beffato soltanto quando giunge a Padula, suo paese natale, dove ad attenderlo c'è tutto il paese. Da qui riparte poche ore dopo e arriva a Palermo la mattina del 28 febbraio. All'Hotel de France si registra sotto falso nome. Approfittando di alcuni informatori presenti in città, si mette subito al lavoro e ne informa il console americano William Bishop. È l'inizio di delicate indagini. In quei giorni scrive ad Adelina: «Carissima moglie, sono arrivato a Palermo. Mi trovo tutto confuso e mi pare mille anni di ritornare. Non mi piace affatto tutta l'Italia, che poi quando vengo ti spiego. Dio, che miseria. Tutte le comunicazioni mandale alla banca commerciale di Palermo, che questa è la mia direzione. Alla mia cara bambina e a te, mille abbracci. Tuo affezionatissimo Giuseppe». Fino al 6 marzo, Petrosino evita ogni contatto con la polizia italiana. Confiderà al console: «Non mi fido. Qui ho saputo cose da far rizzare i capelli». Tuttavia, si convince a presentarsi al nuovo questore Baldassarre Ceola. «Sono incaricato dal mio governo per verificare se i passaporti agli emigranti vengono rilasciati in conformità alle leggi. Troppi delinquenti giungono nel mio paese dalla Sicilia». La risposta di Ceola: «I passaporti rilasciati da questa questura sono sempre in regola con la legge». Tra i due c'è subito diffidenza e il detective continua a muoversi senza protezione negli ambienti più pericolosi della malavita. Incurante del pericolo, esce spesso disarmato, avventurandosi anche di notte nei quartieri malfamati di Palermo. Si sente sicuro, nonostante le minacce.
«Quello è Petrosino, il nemico dei siciliani. È venuto a Palermo per farsi ammazzare».
Palazzotto, che lui aveva fatto espellere dall'America, non lo aveva mai dimenticato.
«Allora, Lupe Trusino ti provoca la diarrea. Si moro mi trivoco, si campo all'ampo.
Che significa? Se muoio mi seppelliranno, se vivo l'ammazzo. È lo scambio di battute fra due uomini che siedono al caffè Oreto vicino al suo tavolo. Lo stesso in cui si troverà qualche giorno dopo, venerdì 12 marzo. Quella mattina i giornali pubblicano a titoli cubitali la notizia della schiacciante vittoria elettorale di Giolitti nel Mezzogiorno. Gaetano Salvemini, nel suo celebre opuscolo, lo accuserà di aver procurato i voti dei suoi deputati mettendo al loro servizio la malavita e la questura. Petrosino in camera, al lavoro, fuori diluvia, in fondo a un foglio a punta. Vito Cascioferro, nato a Sambuca Zabù, residente a Bisacquino, provincia di Palermo. Temibile criminale. Più tardi esce per recarsi a cena al caffè Oreto. È una sera buia e deserta e fa molto freddo. Si siede al solito tavolo e ordina. Ad un tratto due uomini entrano nel locale. Gli si avvicinano, lo salutano con fare rispettoso. Petrosino scambia due parole, poi fa loro cenno di andare. Vi raggiungo subito. Paga il conto ed esce. Ma non va nella solita direzione. È uscito da 5 minuti appena. 4 colpi di pistola rompono il silenzio di quella sera. A Piazza Marina, un uomo si abbatte pesantemente al suolo.
Alberto Cardella, un marinaio anconetano di 21 anni, sarà l'unico testimone ad accorrere. Dichiara di aver visto due uomini dileguarsi in direzione di Palazzo Partanna e di aver udito il rumore di una carrozza che si allontanava. Più tardi, la perquisizione del cadavere permetterà di scoprirne l'identità. A terra, senza vita, c'è Giuseppe Petrosino. La notizia si sparge velocemente per la città e raggiunge il questore Ceola, che scriverà nella sua relazione alla procura del re.
Appena avuta notizia dell'assassinio, si recarono prontamente sul luogo parecchi funzionari di questo ufficio, i quali, dalla posizione del cadavere e dalle ferite che causarono la morte, si convinsero che il Petrosino era stato assassinato da persone con le quali egli si intratteneva e delle quali non aveva nulla da temere. È infatti da escludersi l'ipotesi che l'ucciso si trovasse là per caso.
Si cercano testimoni. Molte persone vengono fermate. Qualcuno ha sentito gli spari, ma nessuno, tranne il coraggioso marinaio, ha visto nulla. Frattanto, dall'altro capo dell'oceano, rimbalzano le dichiarazioni del vice procuratore distrettuale Francis Corrao.
Il governo italiano deve essere ritenuto largamente responsabile per la morte di Petrosino. Non c'è dubbio che il suo assassinio sia stato decretato e pianificato qui a New York, ma la sentenza capitale è stata eseguita con militaresca obbedienza dalla mafia siciliana. Fino a che non sarà distrutta la comunanza di interessi tra i capi mafiosi e la polizia, il regno della mafia in Sicilia non avrà fine.
Le ricerche nell'isola portano all'arresto di 15 sospetti. Tra questi Palazzotto, Passannanti, Seminara, Costantino ed anche Vito Cascioferro. Dalla relazione della squadra mobile di Palermo si apprende:
è accertato per canali confidenziali che Vito Cascioferro portava sempre la foto del poliziotto italo-americano Joseph Petrosino nella valigia.
Nel processo istituito a Palermo, però, tutti gli imputati saranno assolti per insufficienza di prove.
Perché il delitto Petrosino? Perché il primo grande delitto di mafia, che col tempo è divenuto l'emblema di tutti i delitti di questo genere. Per parlarne abbiamo qui con noi Roberto Alaimo, giornalista e scrittore, esperto di antimafia, e Roberto Olla, anch'egli giornalista e realizzatore di interessantissimi documentari storici per la televisione. Allora, Laimo, viene naturale associare la figura di Petrosino a quella di altri personaggi come Falcone e Borsellino, che morirono nello stesso modo. La lotta alla mafia ha sempre dunque bisogno di martiri?
Ma, diceva Brecht, ed è una citazione che si ripete spesso, almeno da 10 anni a questa parte, beato il popolo che non ha bisogno di eroi. Io lo applicherei alla Sicilia con una piccola variante. Beato il popolo che non ha bisogno di eroi morti. Perché a quanto sembra, a quanto ormai pare consolidato, gli eroi di cui ha bisogno la Sicilia sono soltanto quelli morti. Non so se vi ricordate, all'indomani del delitto dalla Chiesa, Forattini venne fuori con una vignetta che fece un certo scalpore, e che era una Sicilia a forma di coccodrillo che piangeva. Certi siciliani si adontarono molto per quella vignetta. Il fatto è però che tutti questi personaggi che noi adesso chiamiamo eroi, in realtà in vita furono già in vita molto discussi. Se parliamo di Falcone, per esempio, Falcone era messo in croce. Chi ha un minimo di memoria non può scordare che fu messo in croce sia da destra che da sinistra. Di sicuro si può dire che al sud, a me sembra, nascono sia i corpi che gli anticorpi. Cioè, a Palermo io mi accorgo di incontrare gli uomini peggiori, i Totò Riina, e anche i migliori, quelli che si fanno carico anche di eliminare il problema. Quindi noi creiamo i problemi e cerchiamo in qualche modo di risolverli, devo dire con alterni risultati.
Come abbiamo sentito poco fa, i metodi utilizzati da Petrosino, un po' brutali, non possono essere assimilati a quelli del giudice Falcone e anche di Borsellino. Le chiedo allora, quali sono le analogie fra i due personaggi?
Dunque, cominciamo dalle differenze. Di sicuro, più che Falcone, che era un garantista, sebbene questa parola abbia assunto in Italia negli ultimi anni un significato abbastanza distorto, di sicuro i sistemi di Falcone erano molto, molto diversi. E gli interrogatori di Petrosino, come fate giustamente osservare voi, erano una cosa molto diversa. Li paragonerei piuttosto a quelli di Mori, il prefetto Mori, che durante il fascismo riuscì a in qualche modo costringere la mafia a un'immersione rapida, se non proprio all'eliminazione. Naturalmente Mori si avvaleva di leggi speciali che in democrazia non possiamo permetterci. Ecco, questo potrebbe essere un altro spunto interessante. La somiglianza invece fra per esempio Falcone e Petrosino è questa ossessione positivamente meridionalistica di estirpare un problema che il meridione stesso ha creato al resto d'Italia e nel caso di Petrosino al resto del mondo. Petrosino oltretutto aveva un senso di colpa, secondo me, un senso di colpa atavico che gli veniva dall'essere provenire dal sud e appartenere a una stirpe che aveva inquinato il nuovo mondo con questa nuova criminalità particolarmente efferata.
Al di là del noto clamore, quali diverse reazioni hanno scatenato in Sicilia la morte di Petrosino prima e in seguito, dopo tanti anni, quella di Falcone e Borsellino?
C'è proprio nel caso di Petrosino un esempio, secondo me, abbastanza significativo di come il lutto viene metabolizzato in maniera molto cinica in Sicilia. Dovete sapere che Petrosino cadde a Piazza Marina e cadde proprio in prossimità della cancellata del giardino Garibaldi. Sulla pietra che c'è dove cadde Petrosino, uno scalpellino, l'indomani incise una croce. Ebbene, nei mesi e negli anni successivi, su quello stesso muretto, spuntarono almeno 3-4 altre croci, di modo che adesso io non so bene dove sia caduto Petrosino, dove sia stato ucciso Petrosino. Adesso, tutto è stato spalmato lungo tutto quel marciapiede. Ecco, questo è un fatto che può attenere a una specie di goliardia, ma credo che più o meno inconsciamente rappresenti un modo che hanno i siciliani di rimuovere il problema della morte, e specialmente quello delle morti che pesano sulla coscienza, come nel caso di Petrosino, di Falcone, di Borsellino e di tutti quelli che voi potete ricordare. Non dimentichiamoci che dopo la morte in Sicilia, dopo una morte di questo tipo, in Sicilia più o meno silenziosamente passano una serie di voci più o meno maligne in cui si minimizza questa morte, si cerca di riportare il tutto a questioni di corna, ah sì, ma fu quello, fu quell'altro, insomma si cerca di fare confusione. Anche il fatto, per esempio, che hanno i siciliani, piuttosto veramente triviale, di portare gli ospiti a fare una specie di macabro tour dei luoghi dei morti ammazzati. Ecco, è un modo per esorcizzare la morte, senz'altro, ma anche un modo per scaricarsi la coscienza, fare di tutte queste morti una marmellata, una cosa di cui tutto sommato sorridere. Ecco, questo tipo di sorriso mi pare che sia un male che nel meridione noi ancora ci portiamo molto, molto pesantemente dietro.
Grazie, Laimo. Con Roberto Olla parliamo invece del rapporto tra mafia e istituzioni. Non è un caso che Petrosino sia stato ucciso in Italia, in Sicilia, dove lui stesso ammise di sentirsi isolato.
Sì, Petrosino ammise di sentirsi isolato, ma Petrosino scelse anche di sentirsi isolato, di stare isolato. Intendiamoci, Petrosino aveva ben chiara la situazione di Palermo e della Sicilia. Quindi sapeva che lavorare a stretto contatto con le istituzioni in Sicilia significava praticamente far sapere, far conoscere all'avversario mafia ogni sua mossa. Lui riteneva infiltrata la polizia, riteneva infiltrate le forze dell'ordine italiane e quindi scelse di lavorare in segreto. Attenzione, si noti, a New York la squadra italiana della polizia di New York, diretta dal tenente Petrosino, lavorava sotto copertura, cioè non erano poliziotti che andavano in giro con la divisa, col manganello, facendosi vedere, no, stavano ben coperti e cercavano di capire, di indagare nel segreto più totale all'interno di quella che allora era la mano nera. Petrosino va in Sicilia, quindi convinto di poter agire in segreto, ma avvengono diverse cose. Intanto, per cominciare, viene, diciamo così, tradito nella sua nuova patria, perché un grande quotidiano di New York pubblica un articolo in cui racconta per filo e per segno tutto quello che Petrosino stava facendo a Palermo. Non solo, ma lui, che si era fatto finanziare dai più ricchi emigrati italiani in America, cioè quelli che già avevano in qualche modo messo in piedi delle valide imprese commerciali e che quindi non intendevano continuare a subire le estorsioni della crescente mafia americana, con questi finanziamenti lui va in Sicilia, questi finanziamenti sono in dollari, lui si lascia una bella scia di denaro, di dollari appresso, muovendosi in Sicilia. Va appresso appunto a Don Vito Cascioferro e quando arriva a trovarsi praticamente di fronte al grande padrino, è ormai un uomo solo, scoperto, ben individuato dai killer e dai sicari che evidentemente ne conoscevano le mosse, manca soltanto l'ordine del padrino di farlo fuori. Questa è la vicenda di Petrosino, per cui sì, è stata anche una scelta sua. Lui era, intendiamoci, un grandissimo investigatore, si è voluto fidare troppo dei suoi mezzi individuali.
Si parlò di un delitto commissionato dalla mafia americana a quella siciliana. Mi può dire quali erano i rapporti tra queste due mafie e come sono oggi, se ci sono?
Dunque, ai tempi di Petrosino avveniva un fenomeno piuttosto interessante, perché il più grande padrino dei tempi, che era Don Vito Cascioferro, stava sicuramente operando per stabilire dei rapporti tra la mafia siciliana e la nascente mafia americana. Operava per riunire tutti i gruppi, tutte le bande, le nascenti famiglie di New York sotto un'unica bandiera, di un'unica mafia. Quindi Don Vito Cascioferro lavorava in questo senso, per creare questa unione tra le due sponde dell'Atlantico, tra i due continenti, ma non riuscì a portare avanti questa operazione, perché andò a sbattere, come sappiamo, contro il prefetto Mori. Il prefetto Mori che arrivò a colpire, a imprigionare il grande padrino. Lasciò in America un suo uomo, che era Maranzano, ma Maranzano entrò in grave conflitto con gli altri padrini americani, soprattutto con Joe DeBoss Masseria, e scatenò una delle più grandi guerre di mafia di tutti i tempi negli Stati Uniti. Per avere questa connessione tra mafia americana nascente e mafia siciliana bisogna attendere Lucky Luciano. Lucky Luciano è quello che con alterne vicende poi arriva ad organizzare il meeting dell'Hotel Le Palme di Palermo nel 1957, dove si ha addirittura un travaso di capacità organizzative, cioè la nuova mafia americana ha creato un sistema più efficiente, più efficace, che viene adottato in pieno anche dalla vecchia mafia siciliana, che così si trasforma definitivamente nella moderna Cosa Nostra.
E oggi?
Il perno del sistema è la commissione. La commissione, che ricordiamoci, era formata da, dai grandi padrini, dai grandi boss, cioè da quelli che erano capi riconosciuti di famiglie e di territori. E oggi, a detta di tutti gli investigatori, questa connessione tra mafia americana e mafia siciliana non esiste più. I due mondi si sono separati, resteranno delle relazioni individuali tra singoli boss, tra singoli mafiosi, ma non un rapporto organico tra le due mafie. Questo anche perché gli americani non hanno capito né tollerato le guerre di mafia scatenate in Sicilia, soprattutto dalla banda dei Corleonesi.
Ed ora ascoltiamo insieme che cosa accadde ai responsabili dell'omicidio Petrosino.
Il 17 luglio 1909 il questore Baldassarre Ceola fu esonerato dall'incarico e richiamato a Roma. Lo collocarono a riposo, col titolo onorifico di prefetto del regno. Per singolare coincidenza, lo stesso giorno a New York, Theodore Bingham venne destituito dall'incarico di capo della polizia, ponendo così fine alla sua carriera politica. Bisognerà attendere il 6 giugno del 1930 per vedere Vito Cascioferro condannato all'ergastolo, ma con l'accusa di correità in un altro omicidio di stampo mafioso. Durante la detenzione, lui stesso però lasciò intendere in modo inequivocabile che fu la sua mano ad uccidere Giuseppe Petrosino. La notizia giunse dopo molto tempo anche in America, ed il 6 luglio 1942, vale a dire in piena guerra, il New York Times ed il Sun annunciarono la fine del caso Petrosino, rendendo merito al prefetto Mori, che con l'arresto di Don Vito aveva vendicato la morte del grande detective.
Ed ora è giunto il momento di salutarci e ringrazio Roberto Alaimo e Roberto Olla per essere intervenuti e tutti voi che siete rimasti in ascolto. Antonella Ferrera vi saluta e vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora Radio 3, con l'uccisione di Agrippina, il grande matricidio della storia antica.
Nessuno sappi, nessuno parla, niente, nessuno. Nessuno sappi chi muore dentro scuro.
Per La Storia in Giallo, un programma di Antonella Ferrera, avete ascoltato Gio Petrosino, con gli attori Cesare Barbetti, Paolo Ferrari ed Enrico Loverso nel ruolo del protagonista. Ricerche di Marco Chiaravalle, realizzazione tecnica di Alfredo Baiocco, ha collaborato al programma Sergio Fedele. Consulenza storica Lisa Roscioni, regia Idalberto Fei.
Statevi accorti a quello che fate, brutte facce del bruccolino, e cominciato non rebuliste fino, ciò Petrosino ve face tremare. E quanti colpi gli dovete sparare, voi picciotti del bruccolino. Ma non è nato ancora Lucretino, campietta mia, mi pote sparare.
Le musiche originali del programma sono di Alessandro Molinari, ma la canzone che state ascoltando in sottofondo è di Romolo Grano e Pino Calvi, la famosa Quattro colpi per Petrosino, sigla di chiusura del famoso sceneggiato televisivo di Daniele Danza degli anni 70, sceneggiatura di Lucio Mandarà e protagonista Adolfo Celi.